As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Eccoci live anche questa sera con Valentina. Salutiamo subito che è già collegato Francesco Russo, Giugiu Giarlo, Michele Sessa, Giacco Lante, Antonio Di Mezza, Davide Gigi, Corrado P e Marco Ricci, collega dell'NFN. Ciao Valentina, di nuovo
ciao
sul
Marco,
sole.
Ciao a tutti.
Grazie di essere qua con noi questa sera. Fai vedere l'albero dietro, spostati, fai vedere l'albero. Ecco l'albero, ok.
È Natale,
e poi chissà quando ci ascoltano, comunque sia, l'idea era di... Beh, vabbè, chi è live ovviamente stasera, poi come molti sanno questo viene ripreso anche in audio da Omar quando lo rimette appunto sul podcast e quindi hanno tutti una loro vita. Oggi volevamo chiacchierare un po' del sole perché Valentina è una fisica solare, già l'abbiamo avuta ospite con noi tante volte e magari questa volta volevamo concentrarci un po' sulla spettroscopia, spettrografia solare, come si vengono a studiare appunto le righe spettrali, che cosa ci dicono, eccetera, eccetera. Quindi gli spettri, la fisica, i fantasmi, un po' più la fantascienza, ma non c'è molto, l'abbiamo eviscerato già nelle live precedenti con Omar. Però l'idea appunto è studiare il Sole, perché come dicono loro che sono fisici solari, no, è la stella più vicina a noi, e quello che si capisce su questo poi serve per le altre stelle. Però volevamo aprire con la breaking news, ormai di qualche giorno, del buco coronale, giusto?
Sì, esatto, che ha fatto un po' il giro dei social, questo mega buco, che poi appunto è uno di quei nomi infelici, un po' come il buco nero.
Il buco nero era un insulto, come Big Bang. Cioè,
esatto, ma forse anche buco coronale, non lo so, vedi che buco coronale. In realtà non c'è niente di spaventoso, anche se sui social...
Moriremo tutti!
Esatto, arriva il grande buio. Era molto carina la forma a cappello di Mago Merlino della cosa, ma questo buco coronale non è altro che, ecco, a proposito di lunghezze d'onda, parliamo di spettri, quindi di modi diversi di osservare il sole spostandoci lungo lo spettro elettromagnetico. Questa, diceva Marco, dovrebbe essere un'immagine se non era GX, comunque in un estremo ultravioletto, quindi stiamo nella fascia più energetica dello spettro, e quindi stiamo vedendo la corona. Poi magari nelle slide successive cercheremo, ci proviamo almeno a spiegare perché, muovendoci nelle zone energetiche, è come se osservassimo, non è come, andiamo ad osservare non la fotosfera solare, ma gli strati più esterni. Quindi è corona, nella corona ci sono i campi magnetici, e questi buchi coronali sono come se fossero aperture di campo, quindi è campo aperto, anche se poi campo magnetico aperto non dovrebbe esistere, perché non ci sono i monopoli, quindi il campo magnetico prima o poi si chiuderà, però non si chiude là vicino, quindi questa apertura del campo fa sì che quella zona della corona sia più fredda, quindi un po' il fenomeno ottico è lo stesso delle macchie solari. Le macchie sono
questo perché c'era un commento di Jack O'Lantern che dice, vedo già dallo schermo l'immagine dei giorni scorsi con la supermacchia, in realtà questa non è una macchia, se fosse una macchia solare ci sarebbe da preoccuparsi, ma proprio
oddio,
tanto.
In realtà ci sono dei modelli di stelle diverse dal Sole, ma molto più energetici, che hanno nelle simulazioni numeriche, poi bisogna vedere se è vero, queste super macchie che vanno a occupare il 15, 20, 30% della superficie. Invece no, questa è come se fosse, ecco, no, il termine è sicuramente non scientifico, una macchia coronale. In quel punto della corona il campo si apre, quindi c'è un vento solare più forte, cioè le particelle in qualche modo sono più libere perché si muovono lungo le linee del campo aperto. E quindi quello che succede quando ci sono questi bei buchi coronali in direzione, questo proprio sembrava che guardava in faccia la Terra, avevano detto che ci sarebbe potuta essere maggiore probabilità di aurore o cose simili. In realtà mi diceva pure Marco che se qualche aurora c'è stata, è stata nelle solite alte latitudini, quindi...
Sì, non quelle, c'era una live che abbiamo fatto con te così velocemente proprio, esatto, quando c'era questa bassa latitudine. Ecco, va detto perché appunto le macchie solari sono nella fotosfera, quindi sono più giù e si vedono a 6.000 gradi. Qui siamo a frequenze molto più elevate.
Esatto. Il principio ottico è lo stesso, cioè la fotosfera sta a 6.000 gradi e le macchie stanno a 4.000. La corona sta vicino ai milioni di gradi, anche se è così rarefatta, che è un concetto di temperatura diversa da quella che uno può avere. Comunque raggiunge milioni di gradi e questi, adesso non vorrei sparare una cifra, comunque ha una temperatura inferiore e quindi il contrasto le mostra scure. Quindi il fenomeno ottico è lo stesso delle macchie, ma per fortuna non sono preoccupanti. Veramente fosse una macchia fotosferica...
Sì, perché appunto c'è una densità di energia molto molto differente, appunto come dice Giuseppe Valentina, sono milioni di gradi perché si agitano termicamente, perché essenzialmente, esatto, è la parte che evapora, è come fosse l'acqua che evapora, quindi è come fosse il vapore, però di quantità di roba che esce è molto molto di meno, e anche l'intensità dei campi magnetici, una cosa è una macchia solare grande quanto la Terra, 10 volte la Terra, sulla superficie, una cosa, anche un buco, che questo qui abbiamo detto che è molto grosso, no?
Sì, diciamo che in effetti buchi così grossi non è che ce li ho proprio in mente. Di solito poi sono polari, perché dove il campo tende più, un po' come nella Terra, no? Il campo verso i poli tende meno a chiudersi, a in qualche modo immaginare i capelli, a uscire. E di solito sono più grossi durante il minimo del ciclo, e non, invece stiamo quasi andando verso il massimo. Quindi è un po' anomalo come situazione, una macchia, un black, ritaglio black hole, coronale.
Se fosse un buco nero saremmo ancora più nei guai.
No, un coronal hole equatoriale praticamente, perché becca esattamente, è un pochino più, non vorrei dire la parola raro, un po' più atipico, ma niente di estremamente preoccupante direi.
Peccato.
Non distruggerà la Terra.
Niente aurore, niente distruggerà la Terra. Allora, prima di passare alla parte seria, appunto Solar Crisis e quelli lì, abbiamo parlato tante volte con Omar, abbiamo pescato con Valentina, anzi ha pescato lei, 1-1, questo bellissimo film, che ma non era neanche tanto brutto, che era no, questo.
Il voto che gli dava Prime era un bellissimo 6.3, che devo dire rispetto alla media dei filmacci che mi vedo io, quello di oggi... quello di oggi era 3.1 come voto.
Lì che era i vulcani che super, esplodevano.
Super, sì, una super eruzione di Yellowstone. No, questo non fosse per la monofaccia di Nicolas Cage, che qualsiasi cosa recita ha sempre la stessa espressione. In questa storia c'erano questi segnali dal futuro degli alieni che avvertivano il figlio che stava per arrivare questo super mega flare solare che, come si vede sopra nella locandina, arrostisce la terra, però loro decidono di salvare solo i bambini, in pratica.
Vabbè, potendo scegliere, non Nicolas Cage.
Non Nicolas Cage, che muore arrostito da questo mega flare.
Spoiler, spoiler, sì, abbiamo rovinato il film del 2009. E qua c'è Nicolas Cage che fa...
Sì, c'è questa bellissima lezione che lui tiene ai ragazzi sul fatto che diceva: guardate la coincidenza di una Terra che sta esattamente alla distanza giusta dal nostro Sole per far sì che la vita... Un po'... Insomma, c'era una mini trattazione di concetto di abitabilità, fascia di abitabilità di un pianeta.
Ma... Sì, no, anche perché insomma sulla vita della sulla Terra è molto molto peculiare, no? Il nostro sistema solare, il Sole, il sistema Terra-Luna, Giove, sono tutta una serie di cose molto molto strane. Qua credo che sta scrivendo le equazioni in coordinate polari qua dietro.
Sono infatti le stavo vedendo, non riuscivo a fare.
Nicolas Cage che fa cose, pare che l'ultimo film sia bello. E vabbè, allora poi ce n'abbiamo un altro, sempre col Sole in canna, però direi per il momento torniamo e spiegaci un po' come funzionano le righe spettrali, cioè ossia come funzionano le cose. Non era Clint Eastwood, no, ciao Rosa, no, Clint Eastwood ne ha fatti altri, non ha fatto sta roba, ha fatto roba migliore tutto sommato.
No, Clint Eastwood era quello che aveva le due espressioni, con sigaretta e senza sigaretta.
No, col cappello e senza cappello.
E con Nicolas Cage manco quello, sempre la stessa faccia.
Era Sergio Leone che diceva Clint Eastwood da due facce, col cappello e senza cappello. E da lì poi ovviamente il meme ante litteram si è propagato in varie variazioni sul tema. Allora io ti metto un po' delle tue slide e quindi guida tu.
Allora, stranamente vedi pure qua c'è un buco coronale. Allora no, una cosa che mi piaceva dire, perché devo dire soprattutto con l'avvento di questi mega telescopi tipo James Webb, adesso Euclid,
fanno vedere tutto, puntalo sul Sole, no, ti evapora proprio.
No, credo è che fanno vedere sempre queste immagini e un po' rimane sempre la cosa, vabbè, le immagini sono belle, ma poi come ci si fa scienza? E quindi io immagino, non lo so, non sono un cosmologo, non sono una che fa extragalattico, però immagino che pure loro abbiano i loro begli spettrini da analizzare.
Sì, voglio,
e quindi niente, di solito si fanno vedere sempre belle immagini, e poi però di solito la spettroscopia è quella che parla, che racconta molte cose, mentre l'immagine poi rimane immagine. E qua invece abbiamo sei belle immaginette, è sempre lo stesso Sole, praticamente credo preso in contemporanea o a distanza di pochi minuti o ore, con lo stesso satellite, dovrebbe essere GOES, io sono ciecata, immagino di sì, a diverse frequenze, cioè a diverse lunghezze d'onda, e quindi lo stesso Sole, che è lo stesso che guardiamo noi, infatti questo avevo scritto, è lo stesso, ecco, non lo guardate con occhio nudo, però se sì, uno sì. Sì, vabbè, diciamolo sempre che non si sa mai,
meno che mai con telescopi eccetera eccetera,
sì, no, sì, esatto, meno che mai con le lastre fotografiche, no, le lastre da
radiografiche, sì, esatto, ormai tanto tutto digitale ormai, non...
Ah, giusto, almeno quello, almeno non c'è quel rischio. Vabbè, insomma, il Sole, se uno lo guarda in una fotografia, è quello, e lo stesso Sole osservato a diverse lunghezze d'onda appare strutturalmente diverso. Ovviamente i colori sono tutti falsi colori, perché quelle sono tutte lunghezze d'onda che l'occhio umano non può andare. E perché appare così diverso? Perché appunto muovendoci lungo lo spettro, che poi nella slide dopo, un paio di slide dopo, si vede come è fatto, è come se avessimo modo di muoverci lungo gli strati dell'atmosfera solare, strati diversi, temperature diverse, aspetti diversi, strutture che compaiono solo a determinate frequenze, perché è lì che emettono. Ad esempio, se vedete, in nessuna di queste immagini compaiono le macchie. Mentre essendo un sole, mo non lo so preso quando, ma mi sembra abbastanza attivo. Sicuramente, se uno lo fosse andato a vedere a 6.000 Armstrong, per dare una, così un numero, che è a, più o meno al 5.000-6.000 Armstrong, che è al centro del, del visibile, di quello che viene detto visibile, sicuramente ci saranno le macchie su questo
perché
sole
questi
qua.
Sono, io mi sto sguerciando, ma sono 300, anche io 300, sono 100, 100, 170.
Esatto, vanno da 170 Armstrong, che vuol dire ultravioletto spinto. La cosa più vicina al visibile è quella rossa in basso a sinistra, che 300, mi sto sguerciando anch'io.
304 Armstrong, quindi anche questa non è per niente visibile. Allora c'è da dire che allora, più alta, più bassa è la lunghezza d'onda, più alta è l'energia del fotone emesso, e più alta è l'energia del fotone emesso, più alta è la temperatura dell'elettrone che agitandosi lo emette per brainstrahlung, per agitazione termica. Perché un elettrone accelerato emette luce, perché una carica elettrica è in movimento. Queste qui è solo una parte, forse conviene che ti metto quest'altra.
Ok, che... questo è un altro satellite.
Però il Sole è lo stesso.
Esatto, il Sole è lo stesso. Questa immagine non so chi l'ha fatta, ma è bellissima. È praticamente nuovamente lo stesso Sole spicchiettato. Questi sono nanometri, quindi moltiplicato 10... per 10, esatto. Sì. Perché poi l'Armstrong è un'unità di misura non canonica, in realtà la usiamo credo solo noi stellari, forse neanche, sì. Forse solo noi solari.
No, in realtà... se trovo ancora, però insomma, divide per 10 è facile, sono quelle le misure imperiali, pounds per square inch, che gridano proprio vendetta. Perché vabbè, l'Armstrong?
Sto Armstrong a volte storcono la bocca quando uno lo usa, perché non è un, ecco, non è il nanometro, vabbè. Esatto, quindi il nanometro è 10 alla meno 9 metri, l'Armstrong è 10 alla meno 10, quindi questo va da 13 nanometri, quindi 100, è quel 130 Armstrong di prima, fino ad arrivare all'ultimo spicchio, quello sì, un visibile bello, 600. 617 nanometri, cioè 6.000 Armstrong, in pratica il Sole che vediamo, che vedremo non mettendo filtri se non quelli per proteggerci dalla bruciatura della retina. E quindi vedete come compaiono strutture e scompaiono strutture che in realtà stanno là, però è come quando, che ne so, uno mette il filtro polarizzatore agli occhiali e in qualche modo vede colore diverso, oppure classico esempio di notte gli occhiali infrarossi fanno vedere il calore e non la luce visibile.
Oh, gli infrarossi qua starebbero molto più in
Gli infrarossi non si vedono perché...
Dunque,
non...
quelli nostri addirittura sono 13...
Sì.
Credo micron. Che... Sono 13 micron.
Esatto, SDO non ce l'ha proprio l'infrarosso, mi sa forse come...
Beh, no, perché quell'infrarosso lì sono 30 gradi Celsius, non ci fa proprio niente. Esatto. L'infrarosso, la coda magari fino a 700, 1000 nanometri o nanometri, sì. Ma lì in nanometri, cioè, quelli che mettiamo noi, essendo appunto corpi a 30 gradi, sono 37 gradi, sono 13.000 nanometri. L'infrarosso, quello che ci scalda, è a 1000-2000 nanometri. Infatti, poi, chi fa l'infrarosso parla in micron, ovviamente.
Esatto, perché poi ognuno c'ha la propria unità di misura.
C'ha la sua, sta comodo da qualche parte. Però appunto mettendo i vari filtri, infatti no, voi c'avete tutte queste bellissime ruote che ruotano col filtro oppure lo spettroscopio proprio. Però...
Sì, appunto, poi uno magari decide e poi più avanti ci sono delle righe, ovvero un determinato salto di un atomo in particolare che interessa, che uno studia e dice guarda che bello, però studiando quest'atomo io vado a studiare questa quota del Sole che magari è particolarmente interessante perché, ad esempio, vi dico, il magnesio è una riga che si forma abbastanza in alto nella cromosfera. Diciamo, dalla fotosfera si sale, c'è la cromosfera che con grande fantasia di nomi, devo dire, non siamo molto bravi a dare i nomi alle cose, buchi coronali, la cromosfera perché...
è colorata.
È colorata, esatto. E poi corona, ecco, corona è buffo come nome, chissà da dove viene.
Vediamo se qualcuno ce lo sa dire in
credo che pure in inglese, perché appunto corona...
Sì, coronal hole, sì, sì.
Corona, probabilmente posso immaginare perché i coronografi, cioè per la corona si vede quando c'è l'eclissi, perché essendo così rarefatte le particelle della corona, L'unico modo per vederla è coprire la grande radiazione. Esatto. Quindi probabilmente Corona può venire, perché le prime volte che si è visto, ma la sto sparando così per puro senso, l'hanno visto come appunto c'era l'eclissi e quindi appariva una sorta di corona intorno al sole.
Tutto intorno. Anche là, attento al microfono, che quando lo tocchi sento gli stacchi.
Allora faccio così.
Anche lì la cosa interessante è che, guarda caso, la Luna è esattamente lo stesso diametro apparente del Sole, giusto il Allora, se questa ha avuto, che influenza ha avuto nella creazione della vita sulla Terra, rimane un mistero. Sicuramente nelle maree quella è stata fondamentale per passare dalla vita marina a quella terrestre tramite gli anfibi, però perché se l'eclisse solare completa abbia influenzato in qualche maniera, forse per l'astronomia male non faceva, cioè la gente diceva boh, ogni tanto sto coso si spegne, moriremo tutti alla Homer Simpson, ma non... Comunque questo è affettato, appunto, le cose sono, non so se ce l'hai dopo nelle slide, perché ci sono due trucchi, o fate imaging, e allora fate una foto a una frequenza, poi mettete un altro filtro, fate una foto a un'altra frequenza, oppure non fate imaging, cioè non vi beccate la foto, vedete solo lo spettro di emissione, come vedremo tra poco, e a quel punto puoi farla a tutte le frequenze. Però tutte e due contemporaneamente bisogna fare un po' di salti mortali. E l'altra cosa che non ho detto, e giustamente hai accennato tu, ma lo ridiremo tra poco, che l'altro modo per emettere fotoni è appunto è eccitare o disecitare o assorbire fotoni, energie ben precise che corrispondono al tipo di metallo, di materiale che c'è a varie zone della corona solare e che sono accessibili a varie energie. Quindi non è solo l'elettrone che si muove, ma può essere appunto o strappato o assorbito, e quando ricade emette questa luce.
Esatto, okay.
Immagino che c'è, eccolo qua, questo è lo
spettro. Allora questo, mi sa che se vai avanti le slide dovrebbero comparire tutti i soli.
Esatto. Eccoli qua.
Che poi allora di solito quando uno fa lo spiegone ai ragazzi, agli studenti, fa vedere questa bellissima immagine di corpo nero.
Bellissima.
Cioè perfetta, come credo che manco...
Bellissima, nel senso, sì, nel senso che sì, certo.
Sì, perfetta, nel senso che non ha imperfezioni, un po' come quella, forse la cosa più vicina è la radiazione di fondo cosmico del Big Bang che si avvicina così, quindi fa vedere questo corpo nero che è appunto una emissione ideale di un corpo che è in perfetto equilibrio tra emissione e assorbimento, e poi fa vedere come appunto nella coda, lo dico a sinistra, dove ci sono le alte energie, l'emissione dei raggi X, perché il Sole emette pure il raggi X, e poi mano a mano ci avviciniamo alla fascia del visibile, che mi sa che qua non è proprio in scala, credo, sinceramente.
No.
Dici che è in scala?
Sì, sono micro. Allora, apriamo una micro parentesi, appunto. Questo picco qui è perché, allora, vediamo tra pochissimo che vuol dire corpo nero, ma essenzialmente tutti gli oggetti emettono luce, cioè radiazione elettromagnetica in base alla loro temperatura. E il picco dell'emissione dipende dalla temperatura dell'oggetto. Il Sole, nonostante le barzellette si siano sprecate, emette luce come un corpo nero a 6000 gradi Kelvin, perché è la lunghezza d'onda della fotosfera, che è da dove vengono appunto i fotoni. Noi emettiamo luce in micro stiamo a 13, quindi stiamo oltre il vostro schermo, a 13 micron, perché abbiamo una temperatura molto più bassa e quindi emettiamo luce con frequenze molto più alte e quindi energie molto più basse. La radiazione di corpo nero del fondo cosmico a microonde è a 3 gradi Kelvin, quindi è ancora 10 volte più in là di dove stiamo noi, è 100 volte più in là, perché noi siamo a 300 gradi Kelvin e quelli stanno a 3 gradi Kelvin, quindi emette a... dove pieno, perché in realtà c'è una frequenza 100 volte più ancora più a destra, quindi è proprio oltre la parete dello schermo che state
vedendo. Sì, infatti vedendo. Pure quella freccia del radio andrebbe...
Quella andrebbe un pochettino più...
Vagamente, sì, ma mi sa che quello è stato a forza di fare taglia e incolla delle slide, le frecce, pure l'infrarosso forse dovrebbe essere un pochino più...
No, l'infrarosso è giusto, parte meno, dopo il rosso, sì, sì,
l'infrarosso 05,
è
più o meno rosso. No, il radio dovrebbe stare proprio tutto...
Sì, il radio proprio
al di fuori, esatto. Però in realtà il radio viene molto studiato. Penso che sia uno degli indicatori più datato, che credo dal 1947, cioè dal dopoguerra, hanno cominciato a misurare il radio solare, perché è un altro indicatore del ciclo magnetico, per quello di solito lo si nomina, perché
sì, poi c'è tante emissioni con le eruzioni solari,
esatto, quindi c'è tutta una serie di studi sul radio, però quella freccia è messa male, sì.
E quindi, quando metti la freccia,
sì. Il sole infatti sarebbe verde se proprio uno dovesse classificare il colore del sole.
Ah, vero, cioè come picco assoluto.
Esatto, come picco assoluto. Poi che in realtà, infatti di solito si dice luce bianca, perché come ci insegna gli esperimenti dei bambini con la ruota colorata, che, quando poi in qualche modo credo che l'occhio integri o faccia un fenomeno, sì, 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 tipo ruota di Newton, quella che se giri compare bianca, alla fine il sole c'ha questo colore giallognolo, bianchino, però il picco è sul verde, abbiamo il sole verde.
Mm-hmm. Ed è per quello, se è obbligatorio dirlo, tutte le volte, che è per quello che noi abbiamo gli occhi evoluti in quella banda di frequenza, perché è dove appunto il sole mette di più. Se siamo, se fossimo stati creature notturne, a parte ci abbiamo anche quella, la visione scopica, mi pare, che appunto vede in bianco e nero di notte, ma insomma la visione colorata diurna è su quelle frequenze lì. Altre stelle avrebbero probabilmente avuto evoluzione di forme di vita in altre bande. Poi altri animali hanno altre bande, i cani, le api, eccetera, li vedono molto nell'ultravioletto, ma insomma la sostanza è che lì si vede. E appunto i colori verso il rosso sono quelli verso le basse frequenze, e i colori energetici, quelli verso il blu, vanno appunto fino al violetto e poi all'ultravioletto. C'è da dire che questo appunto è ideale, e poi ci sono sia gli assorbimenti nella corona e così via, ma anche e soprattutto nell'atmosfera. Cioè grazie al cielo l'ozono e tutti i vari gas in atmosfera assorbono tutta questa roba qua, che altrimenti farebbe bei danni alla pelle. Però già l'ultravioletto che arriva a terra, se non vi mettete le creme, fa bei danni.
Esatto. Sì, in questo momento stavo in una fase in cui studiavo proprio l'ultravioletto che arriva a terra, che i medici dividono in UVA, UVB, UVC. Mi stavo facendo una cultura sulle varie... sui vari tipi di UV. L'UVA arriva a terra, l'UVB arriva a metà, cioè in montagna lo becchi pure l'UVB, l'UVC per fortuna viene assorbito.
Ci saluta Vince 960 da uno spettroscopista. Allora tocca stare attenti a quello che diciamo, correggici se diciamo troppe vaccate. Va bene, vogliamo provare a far danno? Che dici? Vediamo un po' come
se spariamo il corpo nero vero. Sì, perché
allora
questo...
stasera proviamo a fare veramente i danni. Aspettate solo un secondo, devo togliere lo sfondo che mi sono dimenticato di togliere. E vabbè, questo è lo sfondo tutto. Poi abbiamo qui una candela. Abbiamo qui uno spettrometro, appunto, di questi portatili. Che appunto non fa imaging, lo vediamo tra pochissimo, ha dentro, qui entra la luce, ha una reticola di diffrazione, quindi possiamo vederlo a tutte le frequenze. E per farlo vedere a tutte le frequenze devo condividere il mio schermo.
Sì, infatti si vede, io vedo ancora il corpo nero, quello disegnato, disegnato a matita. Mamma, che bello.
Ragazzi. Allora, questo qui è lo spettrometro, quello che sta vedendo, che è la luce diffusa e soffusa di casa. Se accendiamo la candela, c'ho pure un barattolo d'acqua nel caso che faccio veramente i danni. Domani, se tutto va bene, la rifacciamo con più calma e meno improvvisata, però nella live della mattina facciamo solo spettroscopia. Però vediamo un po' se sta candela si regge. E poi rimetta a posto la candela, eccoci qua. Allora, eccoci qua. Allora, questo qui ti va allo spettroscopio. In momento per momento ti dice che luce c'è dentro casa alle varie frequenze. A sinistra abbiamo, come quello che fa disegnare Valentina, abbiamo l'ultravioletto, il profondo ultravioletto fino a 200 nanometri, e qui abbiamo nel nero l'infrarosso fino appunto a 1000 nanometri. Se io avvicino la... il sensore alla lampada, spengo un po' la luce di casa, vedete che più o meno, molto molto più o meno, è uno spettro di corpo nero, ossia emette nelle luci, la luce più o meno è biancastra perché emette tutte queste luci qui, vanno dal rosso al blu, prevalentemente però verso il rosso, perché la temperatura a cui brucia lo stoppino della candela, e poi c'è tutta una parte, tutta questa parte nera lunga qui, che è quella dell'infrarosso, ossia tutta la parte, questa è quella che ci scalda, cioè se metti la mano senti il calore dell'oggetto. Poi ci sono altri righe spettrali di cui parliamo tra pochissimo, e questo qui non è neanche un corpo nero perfetto, perché in realtà è la luce di emissione del gas via via che viene bruciato, quindi ha le peculiarità del gas interno, di appunto che brucia la candela. Se lo spegnessi, proviamo a spegnerlo e a mettercelo vicinissimo, vedete che crolla, ma ha ancora un po' di emissione nell'infrarosso. Se lo punto verso dietro, che sono lampade a fluorescenza, cioè le lampade al neon, vedete che lo spettro è completamente diverso. Non è uno spettro termico, ma uno spettro con righe di emissioni ben precise legate a quelli che sono i vari gas contenuti all'interno delle lampade al neon, che sono appunto il neon e il mercurio, mi pare, perché se no il neon sarebbe solo nel rosso. Quindi, se non sbaglio, questa qui è del neon e queste altre qui sono quelle del mercurio, che tendono a mettere la luce un po' più un po' meno rossa. E poi, vabbè, a seconda della luce che puntate, vedete varie righe spettrali, però vedete che c'è appunto queste righe di emissione nel blu e anche qualcosina, molto molto poco, nell'ultravioletto. Viceversa, se la punto verso da quest'altra parte, che sono le lampade che sono al LED, vedete che sono più o meno tre, non è un corpo nero, sono tre bozzi, un bozzo nel blu, perché c'è LED bianchi, non esistono, sono una combinazione di LED blu, grosso modo verdolini e rossastri, che si sommano e ti danno più o meno la luce più o meno calda, e a seconda di dove lo punto punta una luce più o meno calda. Se la punto sullo schermo del televisore, del monitor, vedete ancora più chiaramente i tre LED, cioè il LED blu, il LED verde e il LED rosso, perché sto puntando su una zona dove è bianco lo schermo. Se lo metto qui, che invece è stop sharing dello schermo, che è blu, vedete che domina il blu. Se punto sul mio maglione che è proto rosso, cioè sullo schermo che punta il maglione rosso, eccolo qua, vedete il colore è quello rosso. Questo monitor, tra l'altro, è diverso dal secondo monitor che ho qua avanti, perché quest'altro monitor, vedete, c'ha tutta un'altra serie di righe, cioè sono righe più strette e più emesse, sempre LED RGB per creare l'immagine, ma vedete che sono molto più strette come righe di emissione, cioè c'è il verde molto stretto, il blu che ha un'emissione molto più distribuita e il rosso che c'ha una riga a 612 nanometri più tutta una serie di righette più vicino che il software, bontà sua, identifica. E poi se ovviamente lo dirigo verso la parete, ovviamente se uno vuole fare le misure bene non si fa così, si mette una fibra ottica, si calibra, lo si mette verso una direzione. Ah, questo qua, il LED del microfono, per esempio, è un LED che emette nel rosso, vedete, ha una sua frequenza ben precisa, con una dispersione, perché anche qui è emissione di fotoni legati a un semiconduttore, quindi c'è una luce ben precisa. Non c'ho le lampade, domani se ci riesco metto le lampade, quelle a incandescenza. Questo qui è la lampadina che della spina multipla, che sono quelle che ti dice se c'è se spenta, e vedete c'è tutta una serie di righe di emissioni, sono quelle che sembra che fanno il fuocherello, no? Si spera che non sia un fuocherello vero, e c'hanno tutta una serie di righe di emissione differenti. Però la sostanza è questa, cioè che lo mettiate qui su questo affare qua, che insomma non costa pochissimo, ma insomma è più da terra, o lo mettiate su un telescopio di questi grandi che stanno costruendo i solari, o anche in orbita, in pratica avete sempre una riga, un punto di entrata della luce, e poi lo andate a spezzettare. Notate però che non c'è imaging qua, cioè qui stiamo vedendo sì tutte le frequenze, ma nel campo di vista dell'oggetto, e appunto poi uno fa il campo di vista ristretto per vedere certe zone, l'imaging ci devi mettere i vari filtri. Ci ho detto, io ripasserei la parola a Valentina.
E questa cosa comunque è bellissima, io credo che me lo comprerò anche se costa.
Sì, ma sì, ti faccio un buon prezzo, prendo questo usato. C'è anche l'inventario, per cui non serve.
È anche dell'università,
ma no, sì, che io spendevo io 2000, costa 2000 euro, allora per dirlo tutto costa 2200 euro, lo trovate anche su RS, ma è bellissimo, guardate, si impara un sacco di cose, si può muore notte, ma se lo mettete puntando la luce della luna, vedete la luce riflessa del sole, puntate la luce del sole, vedete il sole, è fantastico.
Beh, per invece di comprare la Play a mio figlio,
sì, dice che
che non so se mi apprezzerà, sta ascoltando,
apprezzerà molto tuo figlio, dice guarda, non ti ho comprato la PlayStation 5 perché ti ho comprato
questa,
questa
cosa bellissima.
No, no, questo allora, full disclosure, questo qui è, anzi, questo è comprato così, è dell'INFN, però appunto facendo anche questo parte di terza missione di Outreach è un uso consono e non un uso...
effettivamente, se no uno racconta, ma poi...
No, ma è...
Giustamente non ti credono, quando dice sì, vabbè, le righe, il colore...
Sì, esatto. E appunto, se uno poi lo punta verso il sole, si vede 10 euro, e 10 euro magari... Questo 2000, però c'è tutta una serie di agganci per... si fa con la scala alla scarpe, dice. Sì. Bisogna essere anche capaci, però, perché...
Non lo sono.
Noi siamo capaci. Salutiamo anche Joe Schibbo.
Come diceva Bruno, io sono l'anti-sperimentale per eccellenza.
Bruno Caccin era il professore di Valentina. Tu sei stata l'ultima sua studentessa, vero?
Sì, c'eravamo io e Daniela più o meno, diciamo, l'ultima dottoranda sicuramente sono stata io.
Che appunto si occupava di... Lui aveva il corso di astronomia che io seguivo, non feci l'esame. Però appunto si occupava soprattutto di calcoli di convezione solare, no?
Sì, di convezione, poi lui era proprio esperto di trasporto radiativo, quindi infatti parlare di righe spettrali mi riporta un po' a quello che facevo proprio all'inizio, che facevamo, studiamo le singole righe, appunto, magari dopo se ci arriviamo facciamo vedere come studiando una riga, ma non è che uno non vuole parlare male di chi fa imaging, però studiando anche una sola riga, se la scegli bene hai tantissime informazioni sulla stella, da che elementi ci sono, a come ruota la stella, ai campi magnetici che ci sono per tutto l'effetto Zeeman, quindi fare spettroscopia stellare è proprio figo, cioè hai un sacco di informazioni che da imaging non puoi avere,
perché comunque appunto il campo magnetico ti sposta quel di pochissimo, perché questi sono precisissimi, mo lasciate perdere, qui si vede molto così a giocare, ma si riesce a vedere frazioni di nanometro di precisione, quindi da quanto si sposta la riga, magari ce l'ha in slide, da quanto si sposta la riga,
sì,
si vede,
qualcosa abbiamo messo.
Si vede quanto è l'intensità del campo magnetico, com'è diretto, c'è tutto un universo dietro. Vai avanti?
Sì, vai avanti, così anzi la facciamo vedere lo spettro, ecco, questo è...
Ah, eccolo qua, questo è quello vero.
Il vero, chiaramente sempre con una risoluzione spettrale, cioè il passo da una frequenza all'altra non elevatissimo, perché altrimenti non riusciresti a farlo tutto. E quindi si vede che questo corpo nero, tutto sommato, non è un brutto corpo nero, cioè è un qualcosa che si avvicina abbastanza bene a uno spettro teorico, però ha queste righe che lo solcano, che sono righe di assorbimento. E
questa è senza l'atmosfera, questa è proprio l'emissione del sole, ovviamente.
Sì, sì, sono... Non credo che ci sia, ecco, adesso mi coglio in castagna.
No, ma non è la
dovrebbero essere righe telluriche, perché le righe telluriche, te ne accorgi, sono a rottura di scatole le righe telluriche.
Che sono telluriche? Mica sono terremoto.
Terrestri?
Sì. Perché viene da Terra, probabilmente.
Sì. Oddio, mo, io l'ho sempre, cioè me l'hanno sempre chiamate righe
telluriche. Cioè, telluriche. Io per me tellurico era sinonimo. Se qualcuno lo sa, ce lo scriva nei commenti. Io adesso cerco.
Se ho sempre sbagliato.
No, ma è giusto, sicuramente. Ma volevo capire perché tellurico, sì, viene...
Perché devi sapere che Bruno appunto aveva questi spettri cartacei, anzi forse più avanti ce n'è un esempio di uno spettro, perché un tempo mica era al computer, cioè lo spettrometro disegnava come un po' il sismografo, no? Col pennino, e quindi c'erano questi rotoli di carta, e mi ricordo che era lui che diceva ma no, questa è una riga tellurica, cioè una riga terrestre, ma non intesa come di terra, di atmosfera terrestre.
Eccola qua. Allora, non lo leggo perché è troppo.
Ah, ok.
Astronomia, negli spettri di corpo speciale, si riga di assorbimento. Sì, quindi sono quelle terrestri. Okay. Sì. Fantastico.
Non mi ero mai soffermata sull'idea che tellurico poteva essere inteso come di crosta terrestre e non di.
Beh,
di
se terra parli come... con quei geofisici, proprio questo, cioè, il terremoto, non la... Dico. Bello, bello.
Ok, allora no, quello dovrebbe essere invece righe solari.
Il nostro sole, appunto, fuori.
Il nostro sole è quello a destra, bello colorato, e la selezione dello spettro visibile, quindi dall'infrarosso all'inizio dell'ultravioletto, come si vedono queste righe, che sono esattamente quegli spazietti neri.
È super zoomato e messa a matrice, se no non c'entrava niente.
Esatto, esatto. Quindi ogni pixelino, leggendo da sinistra a destra e poi riandando a capo, è lo zoom dello spettro. Come vedete, tutte quelle righe nere sono punti in cui ci sta un atomo. Ce ne sono diversi, quindi a seconda della posizione uno risale a che atomo ci sta, ed è il modo per scoprire gli atomi di cui è formato il Sole, che non è una stella fatta solo di idrogeno e elio, ma è ricca di... Gli astronomi chiamano metalli tutto ciò che non è idrogeno e elio.
Questa è una cosa fantastica.
Bellissima. No, io ti ho detto, cioè, lo dicono sempre, cioè, gli astronomi, per dare i nomi alle cose e confondere la mente... sì,
metallo... alta metallicità, è pieno di litio.
Esatto. E quindi, ad esempio, il Sole ha una metallicità, non credo che sia una... Il problema è che poi è tutto scalato sul Sole, quindi se uno chiede a un astronomo come me che metallicità ha il Sole, 0.0, perché è tutto scalato alla metallicità. Esatto. Vabbè, comunque ci sta anche il ferro tra i vari... Anzi, il ferro è una degli elementi che fa le righe più fighe, perché ci sono righe di tutte le eccitazioni possibili del ferro, quindi un'altra cosa bellissima degli astronomi, che chiamano ferro 1 il ferro neutro. Poi mano a mano che gli strappi gli elettroni c'è il ferro 2 e il ferro una volta ionizzato.
Cioè, non chiede... conti come forza, non... piuttosto che in C.
Esatto, quindi non si capisce perché uno dice questa è una riga del ferro 1 e vuol dire che è il ferro neutro, che si forma fotosferico perché è neutro. Invece, mano a mano che salsa la temperatura, gli si strappano gli elettroni ai poveri ferri, e quindi mano a mano che si sale dalla fotosfera alla corona, si trovano le righe del ferro 2, 3, 4, mi pare che si arrivi fino al 14, al 15, quindi un ferro a cui sono stati strappati una marea di elettroni.
Perché più strappi elettroni, più lui diventa carico, più energia ci vuole,
esatto,
per strappare elettroni.
Esatto, e quindi sono atomi che trovi solamente coronali.
Ti saluta la Verusca.
Ciao Veru! Io e Veru ci vediamo solo così. No, vabbè, speriamo di vederci tra una settimana.
Alle live.
Se vai avanti, non mi ricordo cosa c'è dopo, però lo scopriamo insieme.
Ecco qua, questo è ancora questo iperzoom.
Esatto, questo è proprio l'esempio tipico di uno spettro. Credo addirittura che sia uno scanner di uno spettro, quello che dicevo, cartaceo. Questo credo che vada, non vedo niente, da 4.000 a 6.000 Armstrong.
Sì, da 380 a 418.
Quei mega rigoni dovrebbero essere il calcio, quelli proprio... quelli della seconda riga in alto, esatto. Sicuramente il primo è il calcio, che è uno degli indicatori. No, quello della seconda, quello lo vedi, lo so che non sembra una riga, ma la convoluzione, ci sono tutte righine strette.
Bravo,
quello praticamente dovrebbero essere la riga del calcio, del calcio ionizzato una volta, che è uno degli indicatori, è così larga perché è molto sensibile al campo magnetico, quindi...
Ah, cioè sto bozzo qua?
Esatto.
Noi pensiamo a farsi... Cioè,
No, proprio il bozzone.
Queste due bozzoni, esatto, ma mancanza...
Esatto. Sì, è proprio quello, è mancanza di...
C'è mancanza di calcio.
C'è mancanza di calcio. No, invece c'è eccesso di calcio in questo caso, perché c'è così tanto calcio... che assorbe la radiazione che tranquillamente lei se ne stava venendo dal centro della stella per uscire, invece figa, ha incontrato l'atomo che l'ha assorbita, e quindi queste righe indicano proprio la presenza di atomi che assorbono esattamente quella frequenza là, e quindi c'è questa botta che va giù. E quindi dallo studio di queste righe uno sa un sacco di cose, sa intanto che c'è calcio, che non è banale, e poi ad esempio da quanto è profonda e da quanto è larga sai quanto calcio c'è, quindi questo è il Sole, però fai cose simili con le altre stelle e scopri, ad esempio, che ne so, in un ammasso le stelle hanno quasi tutte in metallicità uguale, e se magari c'è una stella al bordo che ha una metallicità diversa, puoi supporre che sia una stella catturata da fuori. E, insomma, con lo studio, questo qua ci vorrebbe Giuseppe Bono, magari, che magari potrebbe essere è un professore di Tor Vergata che si occupa proprio di, è più un fisico stellare di quanto non sei. Quindi dalle stelle, intanto, la presenza di una riga, e poi uno come fa a sapere che quella riga, perché poi in laboratorio ci sono gli spettroscopisti veri e non come me, che si limitano a fare sintesi di righe, e sanno che a quella frequenza, una volta corretta per tutti i problemi, perché poi chiaramente le righe subiscono una serie di shift, a quella lunghezza d'onda emette solamente quell'elemento là, e quindi in base a quante righe, all'elemento che viene visto, vi dice ok, quindi nel calcio, nel sole c'è calcio, ferro, litio,
potassio. Questo perché ovviamente, o comunque insomma, vale la pena ricordare che è una stella di seconda generazione, cioè le prime stelle erano solo idrogeno e al limite un pochino di elio, e poi si sono messe lì a fabbricare tutto fino al ferro e oltre con le supernove, e poi noi siamo fatti. Anche il Sole nostro è una stella che si è fatta dal crescimento di polviscolo di stelle, appunto, di prima generazione, quindi c'è un po' di tutto. E anche lì si fanno gli studi, no, relativi, cioè quanto questo c'ha rispetto ad altre stelle, quelle più ricche, più meno ricche.
E poi quindi si studia anche com'era la nebulosa da cui è nato il Sole, se poi magari ha una composizione simile ad altre stelle vicine, si può pensare che siano nate dallo stesso tipo di nube planetaria, di nebulosa. Se vai avanti, chissà che cosa ci sarà, lo scopriamo. Ah, vabbè, più o meno il concetto è quello, però qua ci sono appunto il nome di queste righe, ecco il calcium 2K, perché ci sono le righe nel visibile, sono quasi tutte in assorbimento, che vuol dire che la temperatura in quella zona della fotosfera sta calando, la radiazione arriva, becca l'atomo assorbe e basta. Se invece ci sono campi magnetici e altri fenomeni, può andare che la riga nel suo, si chiama il core, il punto più basso della riga, vada in emissione, e quindi la K e l'H del calcio sono due punti di emissione. E poi c'è l'alfa, facendo l'alfa dell'idrogeno, che si trova, sono le due righe che consentono di studiare, credo, le sole, mo se non dico baggianate, le sole due righe nel visibile che consentono di studiare qualcosa che è più alto della fotosfera, la cromosfera. Tutte le altre righe, tipo quella, la prima che ho citato, il magnesio, perché è quella su cui sto lavorando adesso, quindi me la sogno pure di notte, e invece si formano nell'ultravioletto, e quindi sono necessari dei satelliti. Quindi ad esempio lo studio del magnesio, che dà l'indicazione del campo magnetico, ha dovuto aspettare l'era spaziale che ci fossero satelliti, perché altrimenti è una di quella parte dello spettro che viene assorbito dall'atmosfera e a terra non si vede. Però ci sono queste righe.
No, cita Francesco, lei infatti dice l'hanno scoperto così, cioè si sono resi conto dalle righe spettrali che esisteva sta cosa che si chiama elio. E queste sono le righe di Fraunhofer, cioè questo è il disegno classico.
Le righe di Fraunhofer. E quindi in cui c'è lo spettro cosiddetto continuo, quello fintamente colorato, e con queste intercalare di righe nere.
E poi di queste, appunto, invece non è una, magari fosse una, questo delirio pazzesco. Questo,
no, esatto, di roba, e anzi, qua nel visibile ancora riesci a separarle. Nell'ultravioletto è un bosco di righe che ogni tanto vanno anche proprio in emissione, quindi hai queste righe di assorbimento e poi questi picchi di emissione, proprio perché, se forse vai avanti, vediamo se ci sta, esatto, la singola riga. Allora, uno muovendosi in lunghezza d'onda e studiando righe diverse studia strati diversi del Sole, ma anche una singola riga, esempio questa, cioè HK, pensando al calcio, muovendoti dalla parte alta alla parte bassa, e come poter usare una specie di scanner che sezioni l'atmosfera, perché quella cosiddetta le ali, cioè quelle che stanno andando, guarda, là c'è una percentuale, 100%, 0%. Ecco, dove c'è il 100% è il cosiddetto continuo, cioè la luce del corpo nero come se non ci fosse la riga. Poi mano a mano la radiazione scende perché è stata assorbita, c'è tutto un motivo, una serie di motivi fisici per cui non è una, in matematica si direbbe una delta di Dirac, perché
non è così, perché, cioè è allargata, non è,
esatto, è allargata, e tra l'altro questo allargamento ci consente di studiare un sacco di cose tipo la velocità, il campo magnetico, è allargata per una serie di fenomeni che vanno dalla semplice maxwelliana, perché la temperatura oscilla
cineticamente,
quindi l'atomo ha una sua velocità, e ai campi magnetici, quindi in realtà l'allargamento di riga fornisce delle indicazioni.
Però non mica ho capito perché perché il fondo sta, cioè il punto più di massimo assorbimento è fuori e quello meglio.
Perché se, proprio cercando di spiegarlo intuitivamente, dove è più alta l'intensità è dove la stella è più calda, quindi più in basso. Dove non so perché l'avevo messa e poi tolta, forse dopo puoi andare a quella dopo, magari no, l'ho tolta, stupidamente l'ho tolta, mi sa,
quel su questa forse nel riquadro qua. No, però no, qui quando si qua si riscalda dopo,
no.
Quindi vabbè, qui si va raffreddando,
mano a mano che si va raffreddando l'atmosfera, è come se la radiazione, ci fosse meno radiazione. Quindi dove la radiazione è più bassa va a sondare strati meno densi e più freddi, che sono quelli più in alti. Quindi muovendoti dall'ala al cuore della riga, tu vai a sondare strati diversi. Esiste una funzione matematica che era una degli studi di Bruno, che si chiama funzione di risposta, funzione di contribuzione, che ti dice per ogni lunghezza d'onda qual è lo strato che tu stai studiando un po' meglio. Quindi purché la riga sia abbastanza profonda e cicciona, che ti consente di fare questo gioco di studiarla pezzo pezzo, tu hai informazioni anche sugli strati. Non è banale, è più facile prendere righe diverse il cui core si forma strati diversi, è così, perché poi il core della riga è quella che studi più facilmente. Tra l'altro, per riuscire ad avere un disegno molto preciso della riga ti serve una risoluzione spettrale molto elevata, che non è banale.
Ecco, anche qua stavo vedendo, qui, cioè, ragazzi, qua sono 4 nanometri, quindi già questa cosa qui è microscopica. Cioè,
esatto.
Questi 4 qua sarebbero nello spettro di corpo nero, questi sono 500, quindi insomma l'1% di questa distanza qua, quindi è una risoluzione mostruosa.
Esatto, infatti cioè, a un certo punto uno fa pace col cervello e decide o di avere una risoluzione spettrale bassa e però magari così fai tante righe come, e quindi tu studi a quel punto la differenza da riga a riga, oppure decidi di avere una risoluzione molto alta e quindi tu una riga te la studi proprio nel dettaglio, però ti fai solamente 4 nanometri.
Infatti io mi ricordo che tanti anni fa raccontava Francesco Berrilli, che è stato anche lui ospite qui su queste frequenze, dice sì sì il sole è luminoso, però poi cominci e dici no voglio questa riga, no poi la voglio spostata così, no però voglio vedere solo il centro, voglio vederlo ad alto campionamento, e alla fine ti ritrovi che non c'è luce neanche dal sole,
perché no, esatto, perché alla fine lo puoi studiare così nel dettaglio che non riesci a capire, cioè o fai una cosa o fai un'altra, è come decidere o faccio imaging o faccio spettroscopia. Quando poi le cose diventano troppo dettagliate che non ci si capisce più niente.
No, comunque insomma devi fare vari contributi, ma tu sei molto modesta, ma in realtà ci capite come, perché vi siete fatti studi, dettagli, come si sposta, perché poi se c'è il campo magnetico questo si splitta o si sposta.
Esatto, infatti forse se vai avanti forse c'era semplicemente ecco quella, come si osserva il sole nell'H-alfa, che tra l'altro è uno dei filtri più comuni che si usano da terra, perché appunto è uno dei pochi filtri che da terra ti consente di vedere la cromosfera. Appunto, cioè uno vede questa foto e capisce perché l'hanno chiamata cromosfera. Qua si vede pure un po' la macchiolina. E là, vabbè, c'è il disegnino dell'atomo in cui si vede che l'H alfa.
Eccola qua, la transizione esatto. Dal terzo livello al secondo.
Quindi per chi ha
non ho mai capito, dimmi una cosa ovvia che però non la so.
Ah, magari non la so neanche io.
Perché non è da 2 a 1? Mi sono sempre chiesto perché l'H alfa è da 3 a 2 e non da 2 a 1?
Ah, questo non lo so. E questo perché gli astronomi non sanno dare i nomi alle cose.
Contare. Perché l'H beta credo che sia da 4 a 2, se non sbaglio. Comunque cadono nel 2, mi pare.
Vabbè. Sì. Vabbè, sarà come perché chiamano ferro 1 il ferro neutro. Ferro 2, il ferro una volta ionizzato. Sì, guarda, in effetti ci sarebbe da fare uno studio storico sulla ad esempio nel sole c'è tutta la zoologia di facola, plage, spicola, filamento, che ti dirò, ma anche io ho mai troppo capito,
cioè, le cose... hanno motivi storici,
sì, hanno motivi storici. Ad esempio quella cosa luminosa che là si vede vicino alla macchia, io la chiamerei facola, ho imparato che invece si chiama plage perché essendo nella cromosfera, la parte luminosa nella fotosfera si deve chiamare plage. La medesima parte, che se tu invece la vedessi nella fotosfera, allora la chiami facola. Ma sono veramente... non posso usare il termine.
Dettagli.
Dettagli che però a volte confondono noi che ci lavoriamo, figurati se chi non è addetto ai lavori.
Vabbè, dice Vincenzo che la linea che va fino a 1 non è nel visibile, però
sì, però cioè, anche però altre
che magari alfa
anche altre non sono nel visibile e sono...
è bellissimo perché voi ci avete, tra l'altro ci avete prestato la lampada in H alfa,
esatto, perché
questo,
dicevo,
questo colore bellissimo, serve per tarare tutti i telescopi eccetera,
c'è sì, perché credo che sia una di quelle, forse per quello H alfa, proprio perché come diceva lui è forse stata la prima che si vede nel visibile, della prima che
la più intensa, sì.
Se uno può studiare il sole figo, cioè quello in cui vedi qualche struttura, perché poi nel visibile, a parte le macchie come studiava Galileo, ma le facole in realtà si vedono poco, a meno che non sei Carrington che vede il
brillamento, allora che gli era esploso il sole,
esatto, allora che è anche meglio di no, grazie. Se non c'è un evento, non vogliamo dire mega flare perché non credo che si chiami mega flare una cosa come quella alla Carrington, però se non c'è un'esplosione di quel tipo, le facole devi comunque mettere dei filtri per vederli. Invece nell'H alfa vedi il sole attivo da terra senza bisogno, quindi probabilmente storicamente è per quella che viene chiamata H alfa, cioè con la lettera alfa. Vabbè, quindi l'atomino era solo per reminiscenze di chimica del liceo. E questa invece era una bella immagine, pure questa, in cui si vede il sole nella sua interezza dal core allo strato primordiale, sì, più esterno, che in realtà è una sorta di superficie di ultimo scattering. C'era il buon Cavaliere, che era il professore con cui io seguì il corso di astrofisica faceva lui.
Sì, pure io ho seguito astrofisica.
Che diceva che invece l'emissione del background del Big Bang, lui diceva, è come la fotosfera solare se la rigirassi come un calzino, cioè tu vedi
dall'esterno e dall'interno,
esatto, sì, ed era sempre un paragone che mi era, sì, Cavaliere devo dire aveva delle chicche nelle sue definizioni, cioè noi vediamo la fotosfera perché è il punto dell'ultimo cammino libero del fotone, cioè il fotone quando nasce nel core, l'hai spiegato tante volte tu
l'hai spiegato
anche tu, vabbè, fusione nucleare, quindi i quattro protoni di idrogeno che si fondono e formano l'elio, lo sbilancio di massa tra un elio e quattro protoni è uguale a mc² diventa energia sotto forma di fotoni, che forse in questo grafico hanno tentato di mostrare in quella zona che si chiama radiative zone, cioè il fotone se ne va tranquillo e pacioso, però...
tranquillo e pacioso, no, 5.000 centimetri, si muore.
Aspetta a vedere quando arriva la zona convettiva. Cioè, viene appunto il cammino dell'ubriaco, viene scatterato, il termine fintamente...
Sì, sì. E scatti. Gli rimbalzi, viene fatto rimbalzare.
Esatto, esattamente come nei primi 300.000 anni dell'universo i poveri fotoni dal Big Bang venivano, non era, si diceva, l'universo non era trasparente, E quindi questo paragone forse un po' azzardato, però mi piaceva.
Però è giusto, perché appunto dunque lì prendete quasi tutto ionizzato il materiale nella zona radioattiva. Quindi radioattiva. Radioattiva. Ciao Andrea. E quindi è come l'universo prima della ricombinazione della superficie di ultimo scheletro. In effetti è corretta come cosa.
Sì, in effetti come paragone mi ha sempre entusiasmato, soprattutto l'idea di rigirare il sole come un calzino.
Sì.
Quindi quello un po' al contrario nell'idea del fotone che dal Big Bang è arrivato e finalmente ha trovato la strada libera col materiale diventato trasparente. Qui il fotone è ancora più sfigato, poverino, perché dopo che paciosamente è stato scatterato da una parte all'altra fino a 2/3 del raggio, arriva che dice oh, forse ce l'ho fatta, e invece trova una zona instabile convettivamente, che per cui sì, poraccio, a quel punto la radiazione non viene più la radiazione ha tre modi per essere trasportata, diciamo. Uno è per irraggiamento, come quella del termosifone della candela, quindi trasporta. Le altre due sono radiativamente, come il povero fotone dal corpo per 2/3, oppure convettivamente, che è un po' il fenomeno della pentola in ebollizione, cioè viene intrappolato in una bolla di gas e a quel punto il fotone viene trasportato non più radiativamente ma dalla materia che l'ha intrappolato. Quindi in realtà forse si riposa, non gli va, forse ha faticato più prima.
Sale. Oh, c'è da dire che poi
prende l'ascensore.
Ovviamente non ha senso, però c'è da dire che non è lo stesso fotone, no? Perché ogni interazione che lui ha con gli atomi, certo, quello muore, viene riassorbito e viene riemesso. È un po' tipo il teletrasporto di Star Trek, che non sei te. Sei quasi come te, ma non sei
devo
te.
Devo dire che non ci avevo mai troppo pensato, che in realtà filosoficamente è vero. È come il fiume, l'acqua del fiume, che non è mai la stessa, volendo anche.
Però lì l'acqua del fiume, se tu consideri l'acqua scorre, cioè quella è quella particella di acqua, è quella, non è che si disintegra e si ricrea, si disintegra e si ricrea. Qui il fotone in realtà viene assorbito, rimesso, rimbalzato, flipperato, ma non è mai lui, insomma.
Esatto.
Qualunque cosa voglia dire, quando arriva su
allora è come se fosse imprigionato, come se prendesse l'ascensore, e a questo punto ci sono queste bolle convettive che salgono, poiché sopra è meno denso, sale, poi quando sale però si raffredda e quindi riscende. Là ci sono infatti questi simpatici anellini.
Questo non sono i fotoni, questo è tutta la
sì. Cioè il fotone viene a quel punto trasportato dalla materia, o meglio l'energia, forse. Cioè, mentre nelle primi due testi,
perché sì, appunto anche lì è ionizzato, e quindi c'hai ioni, soprattutto idrogeno ionizzato, elettroni, e quindi tutta sta roba che si muove si porta anche onde elettromagnetiche.
Esatto. Ed è il fenomeno, forse più avanti c'è una mini immagine della granulazione, cioè il sole, se uno lo osserva ad alta risoluzione, esatto, sì. Ecco, quelli sono i granuli, che è come vedere una pentola in ebollizione dall'alto.
No, io qui quando questo è collato io ci vedo i cosi di maestri popcorn,
anche
qui è bianco e nero, ma di solito è gialla, è per me quel popcorn, perché se la colorate così.
Quindi, sì, che di solito poi le colorano, la parte luminosa è il granulo che sta salendo, gli interglanuli è il materiale che una volta salito si è raffreddato e quindi ridiscende, e quindi sembra più, cioè non sembra più scuro, è più scuro perché è più freddo, esattamente il principio dell'ebollizione.
L'idea della pentola è più corretta la tua, infatti, sembra più la cosa dell'acqua che sale.
No, esattamente, ho detto, poi se poi dentro l'acqua ci mettete quello che si fa di solito a scuola, per far capire il concetto di convenzione.
Il bambino che fa rumore, no?
Anche, però poi mi hanno detto che mi arrestano. Sì, quindi, no, i grani di pepe di solito si mettono.
No, questa non la so. Come fai? Racconta un po' i grani di pepe. Che ti hanno sentito?
Si è spaventato. Non ho capito, mi si è accesa... Scusa un attimo.
Sì.
Raffaele, ma sei tu? Ah, niente, mi è tornato il figlio in un silenzio. L'ho fatto prendere un accidente perché... mi è comparso... Allora, quando si spiega questo concetto della convezione...
Adesso il pepe ci metti?
Sì, i grani di pepe, perché è abbastanza leggero e quindi viene trasportato dalle bolle d'acqua.
Figo. Lo si vede girare. Ah, figo.
Sì, oppure anche le foglie di tè. Poi però magari pensano che sia altro, le foglie di tè. Quindi sì. Poi l'acqua si colora.
Dunque, però, quindi questo qui è granuli, va bene. Quindi anche qua parliamo di granuli che sono grandi, forse non quanto la terra, ma quanto...
Beh, no, vanno, no, non grandi quanto, però 1000 chilometri, diciamo.
Quindi un continente, più che Roma-Milano, insomma.
Sì, più dell'Italia.
Il Mediterraneo.
Poi, come vedi, hanno forme diverse, chiaramente, quindi alcuni un po' più piccoli, saranno pure di 500 chilometri.
E questo qui è la stessa cosa, cioè quando scende più freddo è questa.
Ah, no, 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 quella no. Credo che sia una macchia, perché allora in realtà questo era per spiegare, era legato sempre alle righe.
Ai vari fenomeni
che uno con una riga, meglio con più righe, riesce a studiare. Quindi, esempio, la granulazione, questa cosa della velocità che sale e che scende, dà in una riga, forse l'ha spiegato prima o dopo, distorce la riga. Perché
aspetta, e sono finita, hai tagliato troppo.
Ho tagliato troppo, sì, se no avevo detto si fanno due palle incredibili.
No, invece.
Vabbè, che comunque distorce la riga e la rende. Non va avanti questa? Ho una reminiscenza sbagliata?
In che senso? Questa è l'ultima slide che mi hai dato. Scusa.
Allora, scusa. Per il fenomeno del blue shift, del red shift, che è sempre quello della velocità dell'ambulanza, che sonoramente quello è sonico, quando viene verso di te la senti più acuta, quando si allontana diventa più grave, anche la luce, come chi ti segue saprà, ha questo fenomeno di red shift, che quando si allontana diventa meno energetica, quindi più rossa, quando si avvicina diventa più energetica e quindi più blu. E nei granuli si vede bene, quindi se la riga la osservo esattamente nel granulo è blu shiftata, se la osservo esattamente nell'intergranulo che sta scendendo è red shiftata, poiché però la risoluzione di solito fa schifo spazialmente, io osservo una riga che è un po' l'uno e un po' l'altro, e quindi
e devi separare.
Esatto, e questo sempre era uno proprio lo studio, uno degli studi di Bruno, lo studio di quello che viene detto il bisettore, cioè la riga non è simmetrica, è asimmetrica. Dallo studio di questa simmetria riesce a ricavare la velocità di questi del materiale granulare.
Per risoluzione scarsa va detto che tu adesso intendi risoluzione spaziale, non risoluzione spaziale.
Esatto, perché poi alla fine c'è la risoluzione spaziale, che nel sole, nella stella è più facile, perché nella stella l'unico red shift e blue shift che osservi è dovuto al fatto che la stella sta ruotando. Quindi vedi le righe nella parte della stella che ruota verso di te blu shiftate, e quelle che invece dall'altra parte della stella red shiftate. E credo, non vorrei dire baggianate, che sia il modo in cui si riescono a calcolare alcune rotazioni stellari. Poi ci sono altri metodi, però sicuramente uno è questo. Invece quello di destra era quel fenomeno
che tu la stella non la risolvi, secondo me.
No, esatto.
Quindi, però c'hai la riga che è il frutto di una convoluzione di un oggetto, esatto, che si allontana e si avvicina, e da quello capisci quanto sta, esatto, ruotando, perché comunque la più ruota e più si allontanano le due righe, più esatto, sta avanzata la riga. Esatto. Perché la risoluzione qui leggo sguerciandomi che parliamo di 5 km al secondo, cioè c'è una risoluzione di chilometri al secondo di velocità,
sì,
che 5, è una 10, risoluzione mostruosa, cioè di quanto sposti la riga, quell'effetto Doppler, una riga che ha il suo nanometro eccetera eccetera, di quella antica che però riesce a dire guarda questa va sopra il limite di velocità a 5 km al secondo, esatto, a 4, a 3.
Il problema è che non riesci a guardare esattamente il granulo e l'intergranulo, e spesso i due sono mescolati. A destra invece era un esempio di quell'effetto Zeeman che dicevamo, cioè il fatto che quando osservi nel campo magnetico c'è un effetto che divide i livelli energetici, quindi quella che senza campo magnetico sarebbe stata una riga, se c'è il campo magnetico diventano due, che sono quelle antichette. Due. Esatto, e dalla separazione...
Qua, no, scusa, queste qui.
Quelle, cioè, queste... Sì, dove c'hai... Dove queste c'hai
qua, questo qua sono tre in realtà.
Anche giusto, perché SIRF. Esatto,
cioè questa è un'altra riga. E questa
perché qui... c'è, mo non vorrei dire una bestialità, però c'è il livello che viene splittato e in quindi tre, poi... Sì. Esatto. E dall'allargamento di quelle tre righine poi riesci a capire quanto è intenso il campo magnetico. Quindi se stai in una bella macchia, riesce a dire la macchia a 1000 Gauss di...
Si allarga ancora di più, perché il campanile più intenso è, più avete lo split di livello, esatto, e più si allarga la riga.
Esatto, quindi da una stessa riga puoi avere un sacco di informazioni. Quelli appunto l'avevo chiamati fenomeni locali, perché devi avere una risoluzione spaziale per sapere se stai osservando la macchia, la famosa plage, o il cosiddetto sole quieto, che poi sole quieto non è, perché se è un sole quieto in realtà c'è la granulazione. E quindi c'è da divertirsi nel mondo delle righe, perché hai appunto, loro risentono un po' di tutti i fenomeni che ci sono. La riga ideale, che tornati, sarebbe una...
sì, la detta di dire che c'è uno spunzone...
Non esiste, e meno male che non esiste, che non ci faremmo niente se fosse la delta di Dirac. Invece nella slide...
La slide prima, dopo...
Ecco, questi erano i parametri globali esatto. A destra quelli di rotazione, sempre blue shift e red shift. Al centro il fatto che grazie alle righe di Fraunhofer abbiamo individuato 67 differenti, quello leggo perché non me lo sarei mai ricordato, che erano 67 differenti elementi. Credo che ci sia forse anche dell'oro, ma non sono sicura.
Sì, sicuramente.
E poi, vabbè, per non dimenticare che in realtà la classificazione spettrale delle righe, quella che impariamo da ragazzini, OB, A, Fine Girl, Kiss Me, che dà...
Ma non si può manco più dire.
Esatto, porca miseria. Adesso non lo so che cosa dicono. Però no, guarda, mio figlio lo scorso anno, primo liceo, nel libro di scienze ce l'aveva. Per ricordarvi la classificazione spettrale, ricordatevi...
Beh, figo, il libro di scienze di mia, c'avevo questa cosa.
No, non ce l'avevi?
Ma mi pare proprio di no.
Oddio, io sta cosa, perché poi all'università non te la dicono più, ovviamente, perché...
No, right now, sweetheart, era proprio Cavaliere che diceva che si può estendere fino anche oltre right now, sweetheart, non è OBG.
Ah, giusto, andava... RN, giusto, RN. E come prosegue OB, Fine Girl, Kiss Me?
Right now, sweetheart.
Ah, vedi, questo mi mancava. Però in realtà la classificazione spettrale nasce proprio dal posizionamento e da quanto è larga. Mo vorrei dire la calfa, magari mi sbaglio, magari è un'altra riga. Nasce da una classificazione proprio spettrale delle righe spettrali. Quindi là esempio c'è... Potevo farla un po' più grande.
Stavo per dirlo io, ma dico, ma dico scritto, se no sembra che non mi va bene niente. Dico, mazza, un po' più piccole, Valentino. Vediamo, aspetta, facciami fare così che...
E bravo, esce, allarga la...
Tu intanto parli, intanto te l'allargo sotto, dai.
Vabbè, stiamo andando sul pornografico, ok?
No, io no. Tu parla, io intanto te l'allargo.
Allora, se mi allarghi la temperatura efficace, si vede bene come, andando dal O, che sono le stelle calde, al Kiss Me, alla M, che sono le stelle fredde. Bravo Marco, grazie. La riga della, vedi che non me la sono sognata, dell'H, esatto, venivano fatte con le righe dell'idrogeno, l'H beta.
Allora, aspetta, questa è bellissima, che non si vedeva niente, non si capiva. Allora, tu qui c'hai tutte le stelle, no? Ognuna ha le sue stelle di tipo differente.
Esatto.
O che non c'è, B, A, Fine, Girl, Christmas, K, eccetera.
K, vabbè, poi ci sono i numeri che vatti a ricordare, cioè sicuramente numero... più basso, stella più calda. Quindi pure questo da idioti vale a capire perché. Quindi B2 è più caldo di B5. No, vabbè, detto. Io ogni volta quando spiego queste cose mi dico: ma perché questa? Non lo so. Vabbè, probabilmente chi ha creato questa immagine la O.
No, vabbè, storicamente, evidentemente. Cioè, non... Sì, o comunque la O non ce l'aveva. E quindi ognuna di queste qui è lo spettro tipico di una stella di tipo
B2. Di una stella, sì, sicuramente poi nel... Che poi dopo il numero si aggiungono anche tipo uno greco, due greci, i numeri romani, perché poi chiaramente più vai a studiare e più ti rendi conto che queste classificazioni mescolano un sacco di fenomeni. Però vedete, le righe M, che sono le stelle M, sono quelle che hanno... molte più righe del ferro, del titanio, ossido di titanio, credo che sia quello che c'è scritto sotto, tio. Quindi la classificazione stellare nasce proprio...
Sarà titanio zero, non può essere ossido.
È giusto, titanio zero. No, ma non esiste lo zero.
E allora...
Non esiste lo zero, perché vedi, ferro 1 e l'altra è baggianata degli astronomi,
sì, che contano da 0.
Che allora contano da 1.
Titanio e ossigeno, ma non può essere...
Ah, saranno righe di titanio e righe di ossigeno, può essere.
Boh, perché non può essere...
No, in effetti.
Una molecola, immagino.
No, 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 ci sono molecole. Ammazza, ci sono bande molecolari. Però...
Allora, azzardo, ma non possono, se sono cose molecolari, stanno nell'infrarosso, no? Non possono stare nel... O dico scemenze?
No, no, ci sono anche bande molecolari. Ad esempio, la banda G nel Sole è una banda molecolare. Vabbè, comunque nasce il succo prima che diciamo baggianate. Comunque si chiama proprio classificazione spettrale perché... è stata fatta in base alle righe. Quindi fra i fenomeni globali che le righe spettrali possono individuare, ad esempio, è la misura della temperatura efficace di una stella, perché ti fa risparmiare fatica, perché altrimenti uno dovrebbe fare tutto lo spettro bolometrico della stella, disegnarsi il corpo nero più vicino e poi beccare il centro di quella stella. Invece osservi poche righe e individui che temperatura efficace
è più fatto. Infatti scrive Francesco Russo che l'unica risolta, se quanto sappia lui, è Betelgeuse, che quella è grande quanto fino a Giove, quindi forse
e che noi sempre aspettiamo e preghiamo nella
sì,
tua
sì, infatti se morissi Betelgeuse a te come controvisi a ricomincio da 3, credo, a te non ti costa niente, tu esplodi e noi ci cambia la vita, nel senso che ce la godiamo, noi,
esatto, per qualche mese esatto. E quindi appunto il mondo mitico degli spettri ha questo, che in realtà ci si fa tantissima
questi invece sono gli elementi.
Vabbè, quelli sono gli elementi pure.
Perché fra un over zoomato, sì.
Esatto. Sì, ad esempio, appunto, qua ci sono quella, sono HK, le due righe, quelle bestie di righe che uno...
Ah, queste qua, sì.
Esatto, quelle che nell'altra immagine erano invece disegnate. L'H gamma, l'alce un altro calcio, l'H beta, l'HG che mi sfuggiva. Il ferro, il sodio, cioè il famoso doppietto del sodio.
Ah, sì, questo è famoso.
Sì, è famoso, io non l'ho mai studiato, però so che ci...
No, ma è famoso perché sono le lampade antinebbia. Perché le lampade antinebbia dei fari sono il doppietto del sodio, perché non è la riga di eccitazione della molecola di vapor d'acqua, da come la sapevo io, poi boh.
E poi eccola là, l'H alfa tra 6500 e 6000... Se c'è, beh, io parlo sempre in Armstrong perché sono abituato a Armstrong, che è appunto un bel rigone nero. E quindi diciamo che si fa molta più astronomia facendo spettroscopia che non immagine. Poi vabbè, quella era la velocità delle stelle. E poi chiaramente, esempio, se il Sole la velocità la calcoli molto meglio con le macchie.
Ad
esempio, la velocità differenziale, il fatto che poi le stelle non sono corpi rigidi, ma essendo plasma ruotano differentemente all'equatore rispetto al polo, credo, sempre non vorrei dire stupidaggine, che l'abbiano osservata dalle macchie, di certo non da blue shift e red shift. Tra l'altro ci sono stelle che pare abbiano una rotazione antisolare, cioè il Sole ha una rotazione che ruota più veloce all'equatore dei poli, ed è il motivo per cui poi le linee del campo magnetico vengono strecciate. E invece tempo fa avevo letto un articolo, me l'aveva passato il post dottorato di Francesco Raffaele, in cui, non mi chiedere come, penso sempre spettroscopicamente, avevano individuato una stella che aveva velocità più veloce ai poli che all'equatore. Infatti ero rimasta sempre che mi dovevo prendere quest'articolo.
È
poi...
strano, molto strano.
Sì, potrebbe pure essere un errore di misura, tipo i neutrini più veloci della luce.
Beh, no, però, è curioso. Dice Verusca che anche all'uncinetto il 3 è più alto di 8. Magari si potrebbe fare la battuta che pure quelli che fanno l'uncinetto tanto, tanto normali non sono, ma insomma sarebbe una battuta scontata.
Vabbè, però questo almeno dà un motivo perché B2 è più brillante di B5.
Storicamente l'ha fatto qualcuno che faceva l'uncino. Poi c'era questa che abbiamo saltato.
Ah, vabbè, questo giusto per fare un attimo vedere quando parliamo di temperatura abbiamo detto prima, uno dei misteri che poi ogni tanto esce fuori che è stato risolto, ma io sinceramente non ho ancora bene capito perché, nel senso che uno si aspetta per la struttura, come è fatta una struttura del gas, che mano a mano che va dal core alla fotosfera la temperatura discenda. Qua sempre perché gli astrofisici sono strani, a destra è come se ci fosse il centro della stella, ma molto molto a destra. Lo zero è, ecco, la superficie, ecco, di ultimo scattering, quindi il continuo, quello che sarebbe il corpo nero. E poi il gas si rarefà, con l'accento
si rarefà,
e quindi giustamente la temperatura scende perché è meno densa, la pressione diminuisce. Arriva a un certo punto a 500 km sopra la fotosfera, che invece ha questo minimo, là riesce a osservare alcune righe, quindi riesce a misurare, e poi improvvisamente risale. Nella cromosfera c'è una sorta, viene detto, plateau piatto, e poi arriva a 2000 km sopra la fotosfera che boom,
che esplode, insomma, cresce in maniera
chiaramente, appunto, e temperatura di agitazione termica, ma il numero di particelle che si possono agitare sono basse, però non si capisce, e tuttora credo che non è che sia troppo chiaro cos'è che fornisce questa energia, perché per esserci un aumento di temperatura ci deve essere dell'energia che viene dissipata
da qualche parte,
sì, da qualche parte. Allora si parla di tipo di onde, si parla di microflare, ad esempio, mi sembra che una delle spiegazioni siano stati microflare, però ti dirò, a me una spiegazione fisicamente molto semplice da dire a parole non è chiara. E sopra sono sovrapposti tutti i nomi degli atomi che fanno delle righe che consentono di studiare quelle regioni,
quelle temperature lì, sì, sì.
Esatto, quindi ad esempio il magnesio, lo vede scritto in alto, ha un rigone micidiale nell'ultravioletto e praticamente permette di studiare tutta la cromosfera. La riga del calcio, che è figa perché arriva a terra, è visibile, è circa 3.500 mi pare Armstrong, pure lei permette di studiare la cromosfera. Ad esempio invece alcune righe dell'idrogeno sono nella corona. E se ritorni forse a quell'immagine che mi sembra che sia la precedente di questa, esatto, lì ci sono, ecco, vedi il ferro 15, mi ricordavo 14-15, vuol dire 14 volte ionizzato. Per avere un ferro 14 volte ionizzato vuol dire che ci sono temperature dell'ordine di 2-2 milioni e mezzo di gradi. Soft X 2 milioni, poi c'è il ferro 12, 1 milione e mezzo. Quindi la sola presenza di una riga così tanto ionizzata già da sola ti dà, senza grande sforzo, ti dice, vuol dire che là si raggiungono quelle temperature, se no quell'atomo non potrebbe essere così ionizzato.
Sì, appunto, sono temperature comunque, dunque c'è da dire, sono temperature elevatissime come temperatura. Quantità di calore trascurabile rispetto a quello che succede nel nucleo, però se anche uno va lì vicino evapora in niente. Tanto più che la Parker Solar Probe, che sta poco più vicino all'orbita di Mercurio, è iperschermata, quindi è comunque lontana frazione di unità astronomica.
Infatti il problema delle missioni solari così vicine è appunto la schermatura, che non ho idea proprio di come abbiano fatto a schermare per arrivare a... anche se appunto la densità è molto bassa, però non so quanto camperà il satellite, spero che l'abbiano fatto
fino adesso, e adesso regge, speriamo bene per loro.
E quindi diciamo che questo è uno ancora delle cose non meglio capite. Ci sta tutta una serie di spiegazioni, appunto, dai microflare a una serie di onde, tipo onde acustiche, che possono trasmettere e dissipare energia a quelle altezze, ma ancora non... Diciamo che nei libri di fisica solare non è ancora spiegato.
No, non è banale, anche come sale la temperatura, i vari meccanismi non sono per niente... Parker mi pare per primo che dimostrò che non era un sistema chiuso, cioè che appunto il sole è aperto, nel senso che poi evapora continuamente il materiale come sotto forma di vento solare.
Di vento solare, è bella famosa spirale di Parker.
La famosa, tutto ruotando fa pure la spirale. Quindi insomma è un sistema molto molto complesso che anche qui da studiare, per poi permettere una relazione ai problemi del punto l'interazione sulla Terra, effetti sul clima, ma anche le tempeste solari di cui avevamo parlato con Valentina tempo addietro, non è assolutamente banale, però insomma c'è parecchia gente che ci studia. Con te ci abbiamo ancora aperta la scommessa del massimo solare, ma è ancora presto un po' per andare a vedere come è andata a finire.
Eh beh sì, abbiamo detto che era marzo, più o meno 2 mesi, diciamo che meno 2 mesi mi sa che ce ne siamo giocati, sì. Però no, era marzo 2024.
Il massimo, quindi vediamo un po'.
Più 2 mesi, vediamo un po' se marzo, ma aprile, maggio, diciamo, se non c'è, che poi in realtà capisci se è un massimo qualche mese dopo, perché poi
quando
il sole
scende, sì,
poi a volte c'è il doppio picco, quindi magari inizia a scendere e ti ha fregato, dopo un po' risale e poi ridiscende.
Vabbè, noi temporizziamo appena inizia a scendere, così possiamo dire che hai ragione.
Vabbè, già diciamo che se inizia a scendere a gennaio sto nella barra d'errore.
Sì, sì, comincia a entrarci. Vabbè, ragazzi, siamo quasi a 1 ora e mezzo, che poi dovrebbe essere sempre stato un'ora, non abbiamo mai fatto un'ora, direi che possiamo fermarci qui. E ringraziamo Valentina, che sarà sicuramente ospite nostra in altre rutilanti avventure sul sole e dintorni. Buon fine settimana. Domani, appunto, se tutto va secondo i piani, domani mattina dovremmo fare la parte di nuovo, questa sperimentale con la candela, con lo spettrometro, un po' più in dettaglio, se c'è la luce solare e così via. Grazie a tutti, buon fine settimana.
Grazie Marco.
Alla prossima. Ciao.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gizmar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.